Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse: Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Parola del Signore. Nella notte del Natale, noi invitati dalla voce dell'angelo e anche dalla Chiesa, chiaramente, ci siamo sentiti chiamati a glorificare Dio, a lodare il suo nome e a gioire di questo fatto meraviglioso, eclatante, cioè dell'incarnazione del Verbo. Lo abbiamo fatto, o almeno abbiamo desiderato farlo, ce lo siamo pure immaginato un po', fino a dove può arrivare la nostra capacità di comprenderle queste cose. Poi vi immaginate, capire fino in fondo cosa vuol dire l'incarnazione del Verbo? Beh, questo ci è proprio un po' difficile se la filosofia non ci aiuta, almeno solo a livello mentale. D'accordo? Allora, fino all'annuncio dell'incarnazione del Verbo, noi siamo rimasti con grande stupore, con grande desiderio, ma anche un po' smarriti, un po' nell'incapacità, nella difficoltà di celebrarla questa incarnazione. L'abbiamo fatto liturgicamente, però come abbiamo visto già, ne abbiamo parlato, ci resta un po' difficile celebrare questa incarnazione poi nella storia, cioè nella vita, nella relazione con gli altri. Perché? Perché le contraddizioni che viviamo noi stessi e che vivono anche gli altri ci impediscono in qualche modo di vedere sempre Dio presente dentro questa storia. Dio che si muove dentro la relazione, Dio che fa luce alla tua vita, al tuo cuore e anche alla vita e al cuore del tuo prossimo. E questo è, diciamo, l'antefatto, quello che tutti noi portiamo dentro tutte le volte che ci mettiamo davanti a questo annuncio. Oggi un altro annuncio arriva fino alla nostra attenzione. Tra il primo e questo ci corrono 30 anni, lo sapete, perché il primo riguarda la nascita di Gesù, di nostro Signore Gesù Cristo, questo invece riguarda l'inizio del suo ministero pubblico, cioè l'inizio della sua predicazione, l'inaugurazione di questo piano di salvezza finalmente tradotto e regalato a tutti gli uomini perché ognuno potesse ricominciare a camminare con Dio. Ci passano 30 anni, cosa è accaduto in questi 30 anni della cosiddetta vita nascosta di Gesù? L'abbiamo visto anche il giorno della Sagra Famiglia, che quest'anno è capitato attaccato a Natale quasi. Che cosa è successo? Gesù è cresciuto e crescendo in santità e grazia, come dice il Vangelo, ha cominciato, questa è una cosa che sicuramente scandalizzerà qualcuno, ma peggio per lui, ha cominciato Gesù, il figlio di Dio, a imparare quale rapporto ci fosse realmente tra la sua natura divina e la sua natura umana. Tra il progetto di Dio come lui lo aveva contemplato come verbo di Dio e la sua realizzazione possibile dentro la storia. Tutti questi 30 anni aiutano il figlio di Dio a crescere e a maturare questa sua vocazione, questa sua missione. Qualcuno dirà, ma perché non lo sapeva quando c'era 3 anni, 4 anni? Non lo sapeva. Non lo sapeva. Ora ti faccio una domanda. Tu sei uomo o sei donna? Quando c'avevi 3 anni lo sapevi che eri uomo o donna? Sì, te lo dicevano, maschietto e femminuccia. Ma cosa comportava non lo sapevi? C'era già e non ancora. C'era già come promessa tutto quello che si sarebbe visto e sviluppato e capito e poi anche attuato, ma non ancora. Nel senso che tu non ne eri ancora consapevole, era un peccato, no? Così il figlio di Dio. Egli è il figlio di Dio, è il verbo di Dio, ma durante la vita nascosta cresce nella consapevolezza di questa sua identità. Guardate che il verbo, quando prende la natura umana, non si nasconde dentro la natura umana e continua a fare il verbo di Dio come se fosse Superman. Lui si riveste della natura umana per condividere anche l'incapacità della natura umana di capire che cosa vuol dire venire da Dio, essere da Dio, essere Dio. Se no non ci avrebbe aiutato. Se si fosse solo mascherato dentro la natura umana, saremmo rimasti col sospetto che Dio sì ci avrebbe amato, ma non fino a quel punto da diventare come noi. Invece no, in tutto è diventato come noi, tranne il peccato. Allora, la vita pubblica, cioè il momento in cui Gesù esce da questi 30 anni e comincia il suo ministero pubblico, è l'inaugurazione di questo progetto di Dio giunto al suo acme, cioè giunto al punto in cui finalmente, finalmente gli uomini devono poter capire, poter comprendere, poter accogliere e vivere di quanto hanno compreso, capito e accolto. Che cosa succede allora? Gesù dà inizio dopo questa crescita intima dentro la famiglia di Nazareth, attraverso lo studio della scrittura. Pensate, il figlio di Dio si sottopone allo studio della scrittura. Tu dirai, come lo sai? Perché ce lo dice la scrittura. Ci dice che è nato da donna, nato sotto la legge, dunque nato sotto gli obblighi che la legge comporta. Non ha disdegnato imparare la parola di suo padre, la parola di Dio, che è egli stesso la parola di Dio. Pensa un po' quanto siamo lontani da capire queste cose. È la parola di Dio, ma impara attraverso i criteri umani cosa è la parola di Dio. Giunto al culmine di questa crescita, di questa maturazione, finalmente conosce l'uomo, va incontro all'uomo e comincia con l'uomo un cammino di salvezza. Che cosa succede in questo frangente, in questo momento? Succede che Gesù entra con gli uomini che stanno entrando nel Giordano dentro questa creazione nuova. Che era successo? Che cosa stava accadendo? Giovanni che veniva da Qumran, un posto che sta vicino al Mar Morto, che aveva sperimentato un tipo di vita comunitaria in questa realtà monastica quasi degli esseri vicino al Mar Morto, si sente chiamato ad annunciare che il Messia è in mezzo a noi, che il Messia c'è, e non faceva il giocatore di calcio, come qualcuno sta dicendo in giro, e che il Messia è in mezzo a noi, che il Messia tra poco lo vedremo, tra poco lo incontreremo e lo incontreremo come una promessa già attuata, già realizzata, lo incontreremo come un uomo. Chiama tutti gli uomini che vogliono cambiare, che vogliono accogliere il Messia, e dice: bene, per accogliere il Messia è necessario che riconoscete i vostri peccati, che riconoscete la vostra protervia, le vostre cattiverie, la vostra lontananza, persino la vostra ignoranza. Entrate nell'acqua e ricominciamo da qui, non per purificarsi dai peccati, ma per rifare l'esperienza del Mar Rosso, cioè l'esperienza della Pasqua, quando il mare si è aperto, per fare l'esperienza di nuovo del Giordano che si è aperto quando Israele entrò nella terra promessa. Mi può ascoltare e capire che queste cose le conosce, chi non le conosce mi dispiace per lui, stanno scritte tutte sulla scrittura, sulla Bibbia. Ora sta chiamando gli uomini a rifare questo sacramento fondante, cioè questa esperienza del passaggio del mare immergendosi dentro questa poca acqua del Giordano. Un'acqua salvifica perché nasce dentro la geografia salvifica di Israele, della terra di Palestina, di Israele. Allora, in questa circostanza Gesù si avvicina, come tutti gli uomini, anche lui non per essere purificato dal peccato, perché non ha commesso peccato e non è soggetto agli effetti del peccato originale, egli è al di sopra di tutto questo. Entra nell'acqua per accompagnare la natura umana a questo incontro con Dio che per incontrare l'uomo si è fatto proprio come l'uomo. Che cosa succede in questo momento? Questa è solo la prima parte dell'omelia, perciò abbiate pazienza, se no stasera. Cosa succede in questo momento? Mentre Gesù obbedisce alla legge ed entra nelle acque del Giordano, così come Giovanni stava dicendo, il Battista, tutti quanti, il Padre compare una voce dal cielo, si sente e dice: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E subito lo spirito in forma di colomba si vede sopra questo Gesù che è entrato nelle acque. Che Che cosa vedono gli uomini dentro questa icona che l'Evangelista Matteo ci ha raccontato, ci ha dipinto perché noi la comprendessimo? Vedono qual è il progetto trinitario. Qual è il progetto trinitario? Cioè, comprendono che questo Dio non è più nascosto nelle nubi del cielo o nella nube che aveva abitato dentro il Santo dei Santi nel Tempio di Gerusalemme. Comprendono che questa nube dentro la quale una voce dice, spiega che cosa sta accadendo e lo Spirito stesso è presente e la carne del Figlio si mostra, capiscono che questa realtà è diventata ormai per tutti. Non sta più dietro la vetrina con sottoscritto un prezzo altisonante e impossibile, ma sta già fuori della vetrina, sta già sulla tua tavola, già può essere mangiata, già può essere incontrata, già può essere attuale per gli uomini. Allora capiscono che quel progetto nascosto d'ora in poi è manifesto, è raggiungibile, è fruibile e sperimentabile. Questo è il grande annuncio che si compie nel battesimo di Gesù. Tutto quello che non si era compreso adesso diventa addirittura incontrabile. Allora attenzione, tu dirai, ma questo è accaduto quel giorno dell'anno 30 in cui Gesù è andato nel Giordano, questi hanno visto questa cosa e noi quando la vediamo, bene, questo è il paradigma di ogni esperienza di salvezza attraverso la conversione dai peccati, la remissione del peccato e attraverso l'apertura, l'accoglienza della parola di Dio che giunge fino ai tuoi orecchi e al tuo cuore perché anche tu sperimenti questa cosa del battesimo di Gesù. Che vuol dire? Vuol dire che Dio, da Gesù in poi, dall'incarnazione del Verbo, ha deciso di tradurre sempre, in tutte le epoche, la sua volontà per tutti gli uomini. Come farà con te? È importante che tu lo sappia, perché se non lo sai, sei solo, perduto, in mezzo a una generazione che corre senza obiettivi e che si perde, che muore, che si allontana e cade. Allora, come si questa cosa accadrà per te? Bene, accadrà in questo modo. Ti è stato fatto un annuncio, nel battesimo questo annuncio si è legato alla tua esistenza. Questo annuncio ti viene ripetuto in tutta la realtà sacramentale, nella comunione, non solo la prima comunione, ma tutte le volte che ti avvicini alla celebrazione eucaristica, ti viene ripetuto tutte le volte che ti avvicini al Giordano, alla realtà pasquale e un uomo ti dice, un uomo ordinato ti dice io ti assolvo dai tuoi peccati. In queste occasioni sacramentali questo annuncio ti viene rifatto tutte le volte come se fosse la prima volta. Ogni volta, non c'è un tempo in cui questo non ti verrà fatto. Finché vivi, sempre questo annuncio raggiungerà la tua capacità di accoglienza e di comprensione. Tu dall'altra parte, come Gesù entri dentro questa realtà, dentro questo mare che si apre, dentro questa esperienza pasquale, e la tua umanità che fino adesso era forse occasione di scandalo, forse occasione di dipendenza, forse occasione di disagio o di povertà o di malattia o di paura, o lo sai tu di che cosa, forse solo anche di sfrenati piaceri, questa tua carne, questa tua natura umana, limitata da molte parti, diventa finalmente il teatro dentro il quale Dio metterà in scena la sua storia più bella, meravigliosa, che è quella appunto della salvezza, dove Dio, attraverso il quale Dio imbastirà la vita eterna dentro la fragilità della vita umana. Questa è una cosa incredibile, veramente meravigliosa, che ci sovrasta. Allora l'uomo che entra in questa realtà sacramentale che è il Giordano, come il battesimo, come l'Eucaristia, come ogni sacramento della nostra vita di fede, l'uomo che entra in questa esperienza è raggiunto da una voce di Dio che dice: questo è il mio figlio prediletto. Ma di chi lo sta dicendo? Del figlio di Gesù? Certamente. Ma d'ora in poi lo sta dicendo anche di te. Tu sei il mio figlio prediletto, a dire da parte di Dio, d'ora in poi io decido di manifestarmi proprio attraverso te, Pinco Pallino, Pinca Pallina, da oggi in poi io tutto quello che dovrò dire all'uomo lo dirò in te, nella tua storia e attraverso la tua storia agli altri uomini. Sarai tu il teatro di questa manifestazione. Sarai tu il luogo di questo splendore, di questa epifania. Da te nascerà questa salvezza, questo battesimo per tutti gli uomini. Allora lo Spirito Santo confermerà tutto questo, perché tu sperimenterai la presenza di Dio e gli altri sperimenteranno la misericordia attraverso la tua conversione, la tua adesione a questo progetto, attraverso la consegna che tu farai di te stesso a Dio, perché tutto si giunga al suo completamento, al suo compimento, e ogni uomo, diceva Isaia nella prima lettura, per tutto questo sono in attesa le isole. Sai che vuol dire che sono in attesa le isole, non la Sicilia e la Sardegna o le isole Curili? No, sono in attesa tutte le realtà isolate che camminano e vagano nella storia senza orientamento. Sono in attesa che sia tu a orientarle. Come farai? Con quale abilità? Nella tua natura hai già detto: io non ce la faccio a orientare nessuno, manco me stesso. Questo annuncio ti dice: tu sei abilitato ad essere orientato e ad orientare a tua volta. In questo modo noi ricuciremo la storia. Guardate che noi cristiani non siamo chiamati a fare i migliori della storia, i campioni della storia, siamo solo noi e i migliori di tutti. Non è questo, amici, non è questo. Questo ci ha ubriacato, ma non era questo che dovevamo raggiungere. Quello che era il nostro compito era quello di ricucire la realtà della creazione attraverso il filo dell'obbedienza, ricucirla al piano di Dio, riportare ogni creatura, ogni realtà al piano di Dio, perché Dio, dice Gesù, fosse tutto in tutti. Non dentro le nostre piccole preghiere, i nostri cuoricini, le nostre devozioncine e i nostri recinti spirituali, ma perché Dio sia tutto in tutti, nelle relazioni, nel lavoro, nella società, nella politica, nell'economia, ovunque. Dio e l'obbedienza a Lui. Mentre il mondo dice che questa obbedienza gliel'abbiamo fatto credere noi, questa obbedienza ci ha ridotto a un servilismo smidollato, senza spina dorsale. Non è così. Possiamo ricominciare. Ecco un Giordano si apre davanti a noi. Ecco una prospettiva si rimette in moto a partire da qua. Una prospettiva che tu o la attraversi da protagonista o ci muori da spettatore inconsapevole. Te lo ripeto. O c'entri da protagonista o finisci per sempre. E non finire. E non finire per sempre. Decidi in cuor tuo di entrare dentro questa epopea di salvezza. Decidilo anche attraverso, anche se sei un peccatore, anche se sei così solo e schiacciato, anche se sei dipendente dal tuo stesso peccato, decidi in cuor tuo. Dio mostrerà la sua predilezione dentro la tua debolezza. Dio celebrerà il suo piano di salvezza dentro la tua incapacità. Dio porterà a compimento la sua promessa dentro la tua infedeltà. Allora Dio veramente sarà tutto in tutti, dentro la tua vita e la mia, e dentro la vita di molti uomini che ancora non ne hanno sentito parlare. No, mica Dio ormai l'abbiamo raccontato a tutti, ma mica quello. Non ne ha sentito parlare come è, ne ha sentito parlare così, per modo di dire. Gli abbiamo raccontato storielle, adesso cominciamo a fargli vedere fatti, e gli uomini capiranno, e gli uomini capiranno e condivideranno con noi, e insieme entreremo dentro questa festa. Sia lodato Gesù.